ritrovati e ben arrivati a quanti si uniscono a questa seconda parte della serata dedicata a Monsignor Antonio Marangoni. Do subito la parola a Monsignor Paolo Cadmio, rettore del seminario, per il suo saluto.
A nome di tutto il seminario porgo il mio benvenuto a voi che siete convenuti per questa serata in onore di Monsignor Antonio Marangoni. Saluto i vescovi qui presenti, Monsignor Gianfranco Agostino Gardì, Monsignor Paolo Magnani, Monsignor Corrado Pizziolo e Monsignor Angelo Daniele, le autorità accademiche, Monsignor Renato Tommasi, preside della Facoltà Teologica del Triveneto, il segretario della Facoltà Don Gaudenzio Gambon, i direttori degli istituti e delle scuole di teologia, i docenti, gli alunni, tutti gli amici, gli estimatori di Don Antonio. Il seminario di Treviso è lieto di ospitare questa manifestazione di cui si è fatto promotore insieme alla diocesi e alla facoltà teologica. Ed era ben giusto che ciò potesse avvenire in quella che è stata e continua ad essere la casa di Don Antonio. In questa casa gli giunse tredicenne il 5 novembre 1945, a qualche mese dalla conclusione della guerra. E qui da giovane seminarista cominciò ad appassionarsi alla Sacra Scrittura, partecipando agli incontri del gruppo biblico e scrivendo da chierico teologo i suoi primi articoli nella neonata rivista Parole di Vita. In questi ambienti fu giovane vicerettore del ginnasio nei suoi primi anni di presbiterato. Qui ritornò dopo la parentesi degli studi romani e di Gerusalemme nel 1964 ad offrire il suo insegnamento nelle discipline bibliche che perdura tutt'oggi. Dal 1970 al 1984 ebbe la responsabilità di preside dello studio teologico e operò la scelta di affiliarlo alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Questi ambienti sono divenuti dal 1975 fino ad oggi, sul suo impulso, luogo per la formazione teologica dei laici, per la quale si è molto speso. Da qui è partito per i suoi innumerevoli pellegrinaggi in Terra Santa e i suoi viaggi missionari e culturali. E qui è tornato, arricchendoci dell'esperienza viva della Chiesa universale. Certo, il ministero di insegnante e formatore di Monsignor Marangon è andato ben al di là di queste mura, ma non sarebbe comprensibile senza questo spazio che insieme custodisce la tradizione e prepara al futuro, offre le condizioni per lo studio, la riflessione, la preghiera, e insieme favorisce le relazioni. È destinato alla formazione dei futuri presbiteri, ma è luogo di incontro, di confronto, di formazione, di riferimento per tanti laici. Ecco, questa sera, questa casa accoglie stasera tutti coloro che desiderano esprimere la loro riconoscenza a Don Antonio e che, anzitutto, noi, come famiglia del seminario e sua famiglia, gli vogliamo manifestare. Grazie.
Ora interviene il nostro vescovo.
Scrittura sacra come gente discrescente è il titolo di varie frasi di San Leone, del volume che viene presentato e è stato per sei il nostro rotondo domino. La scrittura cresce con coloro che la leggono, ma dovremmo anche dire che la scrittura e i lettori della scrittura crescono anche grazie a chi insegna a leggerla e chi la spiega. Chi ha accostato la scrittura, e sono molti, questa partecipazione è espressione di questa moltitudine, chi ha accostato la scrittura grazie alle lezioni, alle riflessioni, alle meditazioni, i commenti di Monsignor Antonio Barbaro, una sentita, io credo, più viva, più densa, più parola, che ha sentito crescere dentro di sé l'amore verso di essa, che poi diventa amore verso Cristo, così come la conoscenza della scrittura è conoscenza di Cristo. Visto che la ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo, come dice Girolamo. Ecco, questo bel volume è un doveroso riconoscimento a Don Antonio. Io voglio portare la gratitudine davvero grande e sono contentissimo di interpretare il sentimento di molti, la gratitudine per quello che ha fatto in tutti questi anni e continua a fare Don Antonio. I suoi 49 anni di docente e di studioso, ma anche i suoi 54 anni di ministero sacerdotale, ordinato dal cardinale Roncalli nel 1958, dove Franco, 100 anni dopo più vicino, e questi 54 anni anche hanno in qualche maniera segnato la vita della nostra diocesi e sono stati un vero dono per questa Chiesa e non solo per questa Chiesa. Sappiamo bene che molte istituzioni, centri di studio, comunità, istituti vari, hanno usufruito della sua scienza biblica, ma anche delle sue iniziative. Personalmente lo ricordo come primo preside in un istituto molto numeroso, con moltissimi alunni, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Paolo, quando si trattava di avviare una realtà nuova, tra l'altro con uno scuolo di alunni, perché erano quelli che dovevano in qualche maniera acquisire i titoli per l'insegnamento della religione. Una volta mi sono rimasto un po' intimorito perché facendo lezione l'ho trovato nei banchi tra gli alunni e ho capito se era un controllo dell'autodossia. Forse è un segno della sua diligenza, della sua attenzione nel seguire anche come avveniva l'insegnamento. Io sono davvero convinto che l'amore che molti è cresciuto alla scrittura ha avuto Don Antonio come maestro discreto e suadente. Mi è parso significativo, leggendo l'intervista che ha rilasciato alla Vita del Popolo, un'espressione che credo dice Piero Antonio, quando interrogato sul suo insegnamento ha detto: ho cercato di insegnare facendomi compagno di strada fin sulla soglia dell'ascolto della parola, che resta comunque un'esperienza personale, e non è detto che il professore biblista arrivi per primo presso il Dio che parla, no? Che dice bene, una funzione appunto molto distretta, molto umile, no? Di accompagnatore, ma credo che sia una cosa che ne hai accompagnati tanti. Quindi il ringraziamento è grande, è sincero, per tante ragioni. Penso che nel nostro diocesi anche l'aiuto a tanti sacerdoti, a tanti laici, l'impegno, il sostegno e poi anche l'aiuto, la formazione di missionari, non in casa ma in loco, in particolare in Africa, ma non solo. E penso ai tuoi accompagnamenti in Terra Santa, molti di voi ne sono testimoni, anch'io, di aver gustato davvero una visita da casa di Gesù guidata da Don Antonio, e pensò alla tua disponibilità a lavorare davvero senza sosta, anche adesso appunto hai 80 anni. Io credo che per alcune generazioni di preti e di laici, soprattutto di questa diocesi, il nome di Don Antonio Mango sarà infinibilmente legato alla Sacra Scrittura, e questo credo che sia il grazie e il tecnico più bello.
Ringraziamo Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco Agostino Gherghi, che ha rivolto a lui grazie a nome di tutta la diocesi. E diamo ora la parola per l'indirizzo di saluto a Monsignor Roberto Tommasi, nuovo preside della Facoltà Teologica del Triveneto, da cui dipendono i nostri istituti e le nostre scuole di teologia. La Facoltà Teologica fin da subito ha aderito all'iniziativa della miscellanea in onore di Monsignor Marangon come riconoscimento dell'insegnamento da lui svolto a servizio, come già ricordava il Vescovo, di numerosi istituti teologici del Triveneto, e ha voluto inserire l'opera nella prestigiosa collana.
Grazie per l'invito, un saluto a tutti. Cogli evidentemente nel segno il cardinale Ravasi quando, aprendo la miscellanea che stasera presentiamo, afferma che nei suoi discorsi a tavola Lutero stizzito osservava che, cito, in Italia la Sacra Scrittura è così dimenticata che rarissimamente si trova una Bibbia. Oggi, a distanza di mezzo millennio, l'orizzonte che ci si apre davanti è profondamente mutato, e a trasformarlo ha contribuito certamente il Concilio Vaticano II, ma anche l'opera appassionata di molti cultori della parola di Dio. Tra questi c'è certamente, e con un posto di rilievo, Monsignor Antonio Marangon. La presentazione del volume Scrittura Sacra cum Legentibus Crescit, opportuna raccolta di scritti e studi biblici in onore di Don Antonio nel suo 80° compleanno, voluta da un folto gruppo di suoi discepoli ed estimatori e pubblicata nella collana Sofia della Facoltà Teologica, è per me gradita occasione per esprimere al professor Marangon la riconoscenza di tutta la Facoltà Teologica del Triveneto per l'intelligente e appassionata opera di diffusione di una lettura amorosa e rigorosa delle Sacre Scritture presso il popolo di Dio, e in particolare per il contributo da lui dato alla riscoperta delle sacre pagine, quale anima di quel sapere teologico e pastorale che costituisce anche il centro della missione della nostra facoltà. Monsignor Marangon è stato attivo come apprezzato docente di scrittura sia a Treviso, sia in una serie di altri istituti di teologia che oggi sono in larga parte confluiti nella Facoltà Teologica. Dal 64 ad oggi, il professor Marangon è docente di esegesi e teologia biblica nello studio teologico interdiocesano di Treviso Vittorio Veneto. Dal 74 all'84 è stato preside di questo istituto. È merito di Monsignor Marangon aver qualificato lo studio teologico di Treviso, promuovendone a suo tempo l'affiliazione alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e preparando con intelligenza un nuovo corpo docente. Fra i professori dello studio teologico di Treviso, Don Antonio si è sempre distinto per un insegnamento non solo competente nel campo esegetico, ma anche ricco sul piano spirituale. Divenne infatti uno dei preti docenti più chiamati nelle parrocchie, essendo appunto capace di parlare al cuore della gente e di far valere le grandi istanze spirituali presenti nei testi biblici. Questa sua opera si diffuse oltre i confini della diocesi un po' in tutta Italia, con conferenze, esercizi spirituali per laici, sacerdoti e anche vescovi. Per quanto concerne l'ambito regionale, Don Antonio dal 67 al 2004 ha insegnato di Bibbia e liturgia all'Istituto di Liturgia Pastorale. Dall'84 all'86, sempre presso l'Abbazia di Santa Giustina, è stato preside del neonato Istituto Regionale di Pastorale, da lui stesso fondato e organizzato su incarico della Conferenza Episcopale Triveneta. Dall'86 al 95 è stato preside dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose delle Venezie. In queste esperienze l'accompagnamento che Don Antonio ha realizzato per preti religiosi e laici è stato assai importante in anni piuttosto difficili e turbolenti. Alcuni ex alunni mi hanno confidato che se in quegli anni non avessero frequentato l'Istituto Regionale di Pastorale, probabilmente si sarebbero trovati nella situazione di altri confratelli presbiteri, più o meno disorientati, non avendo assimilato a fondo i cambiamenti introdotti dal Concilio. Monsignor Marangon non ha solo promosso il carattere pastorale di questi istituti, ma lo ha arricchito con la sua apprezzata competenza biblico-pastorale, una vera sorgente rinfrescante per quanti ne hanno potuto usufruire bevendo l'acqua viva della parola di Dio da lui mediata con grande sapienza pastorale. La sua attività sul piano teologico, oltre che dalla docenza e dalla predicazione, è testimoniata anche dai numerosi scritti, con contributi a volte originali, comunque sempre apprezzabili e stimolanti. Grazie dunque a Monsignor Marangon per le energie fin qui generosamente profuse a servizio della parola di Dio e di una teologia animata dalla Scrittura. Grazie per il lavoro a sostegno dei diversi istituti di teologia e scienze religiose che hanno preparato in qualche modo il terreno a quella che è oggi la nostra facoltà teologica. Le auguriamo di poter ancora e per lungo tempo far ardere il cuore di tanti credenti e di tanti uomini e donne in ricerca di verità e di vita, spiegando loro con amorosa sapienza e umiltà le Scritture. Grazie.
Monsignor Roberto Tommasi, ripercorrendo l'attività accademica e didattica di Don Antonio, ci ha ricordato in fondo, non so se interpreto bene, la figura di maestro di Monsignor Marangon, perché nella vita che incontriamo tanti professori, ma pochi maestri. Non è facile riassumere in una prospettiva unitaria e in un tempo limitato, il lungo ministero di Monsignor Antonio Marangon, che si è esplicitato in settori diversi del dell'orizzonte della vita ecclesiale. Una delle metafore che potrebbe caratterizzarlo è quella del viaggio verso una duplice meta, quella delle origini dell'esperienza biblica e cristiana, come accompagnatore di centinaia di pellegrinaggi in Terra Santa, e quella dei confini odierni della missione, visitando numerose comunità missionarie in Africa, America Latina ed Asia e offrendo ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose lì presenti il suo sostegno e la sua competenza formativa in situazioni disagiate e a volte pericolose. Ce ne parla Don Franco Marton, già direttore dell'ufficio del Centro Missionario Diocesano e autore di numerose pubblicazioni di carattere missionario.
Ecco. Alla fin fine l'amicizia ebbe la meglio sull'imbarazzo e mi trovo qui a parlare dell'amico Don Antonio, ben sapendo che non è un grande esito di amicizia riversare addosso proprio l'imbarazzo, ma sono certo che ha le spalle buone per sopportarlo almeno per qualche minuto, ma vedo di non dire così, non ne dico così, insomma. Vi vorrei presentare la figura di Don Giovanni sotto il profilo dello scriba itinerante. Dice Gesù: ogni scriba divenuto discepolo del Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Possiamo dire che lo studioso della scrittura, restando scriba, è diventato veramente discepolo. Conversione decisiva per studiare in profondità e raccontare bene le scritture. Discepolo naturalmente di Gesù, ma di un Gesù che percorreva tutte le città e i villaggi insegnando e annunciando il Vangelo del Regno. È del Gesù del Regno che lo scriba si è fatto discepolo appassionato e come un padre di famiglia ha estratto dalla sua dispensa, dal suo inesauribile tesoro, le cose nuove e le cose antiche che per molti anni ha distribuito a noi tutti, diventati in qualche modo suoi discepoli. E le cose che ricevavamo, pur antiche, ci sembravano sempre nuove e sempre con la fragranza del pane di casa. Lo scriba ci ha servito alla mensa della parola. Ma dietro a Gesù lo scriba si è fatto itinerante in terra di Palestina prima, lo richiamava Don Stefano, e poi, obbedendo ancora al comando del Rabbi di Nazare, fino agli estremi confini della terra per alimentare i missionari nella fatica di far discepoli tutti i popoli. Itinerante in terra santa e itinerante nei viaggi missionari, ma sempre restando scriba. Questo instancabile viaggiare smentiva, in parte, una primitiva tradizione orale che non mostrava studioso di scrittura capace di stare ore e ore inchiodato allo scrittorio, diventando un po' trasognato nel vivere quotidiano. Tra queste una si sussurrava che Don Antonio, uscito dal suo studio sopra pensiero, andando in moto dal suo quinto, davanti a un distributore, avesse frenato per lasciar passare l'umore di Michelin che pur cartaceo rotolava un pneumatico verso la strada. Poi ho visto organizzare un pellegrinaggio in Carasana o un viaggio in Africa, ha dovuto ricredersi, constatando le sue non comuni capacità organizzative. Ma continua a sorprendere la resistenza fisica e psicologica di questo ottantenne, che non so se abbia concluso il suo viaggiare. Sorprende un po' meno chi ha visto la roccia da cui è stato tagliato, la cava da cui è stato estratto. Isaia dice così indicando Abramo e Sara. Io penso al papà e alla mamma di Don Antonio, che pure come Abramo e Sara hanno qualche somiglianza. Ambedue con una fede solidissima, lui forte falegname e carpentiere e lei madre con un mitissimo e permanente sorriso. Da questa roccia è stato tagliato. Lo scriba itinerante in Terra Santa. Si giunge qui in Terra Santa, diceva in uno dei numerosissimi pellegrinaggi che ha guidato, non perché Dio non parli a Treviso, ma perché quello che da lui ascoltiamo a Treviso quando leggiamo la Bibbia, qui in realtà lo disse per la prima volta. Qui la cronaca umana di un popolo è divenuta argomento di dialogo tra Dio e quel popolo. Continuava, si tratta allora di ricercare le proporzioni originali, geografiche e ambientali, degli eventi di cui Dio parlò e di cui parla ancora. Si tratta di raggiungere una comprensione più profonda delle pagine bibliche. Per questo servono anche i luoghi, gli spazi, la terra, i sassi, dove Dio ha parlato e ha lasciato le sue ordini. La terra chiamata appunto Santa. Questa terra, il giovane scriba, ha cominciato a conoscerla e amarla fin da quando era il 63, 1963, fin da quando ha avuto il sodalizio romano con me, giovane studente di teologia, per andare a Gerusalemme, a formare un nuovo sodalizio con altri giovani biblisti, tutti appassionati studiosi dei libri sacri, ma anche curiosi ricercatori degli scavi archeologici allora aperti. Come ha detto sempre Xavier de Onifu, almeno questi due li ricordo, dell'Istituto Biblico, ha allegramente studiato i siti archeologici più interessanti. Dico allegramente perché si sono divertiti tanto. Di questi studiosi. Quella terra dava spessore anche storico alla parola che studiava. E quando anni dopo, dal culmine dei suoi pellegrini, Don Antonio, col volto illuminato, diceva: ecco un tel, avete sentito, rifletteva ancora l'amore per quella terra cominciato allora. Mentre lasciava Roma per Gerusalemme, a Roma, i suoi professori, alcuni come esperti del Concilio, penso soprattutto padre Dionè e padre Terbi, che sono presenti anche in questi, lavoravano perché potesse nascere quella Dei Verbum in cui si legge che la rivelazione avviene con eventi e parole intimamente connessi. E gli eventi sono accaduti nella storia. E in una terra che va conosciuta per illuminare il loro senso e il loro valore. Quella testa del Verbum, lavoravano per fare, ha lavorato molto, io l'ho scritto, che inquadra la lettura delle scritture nella vita della Chiesa e invita gli studiosi di scrittura a farsi diffusori della parola in mezzo al popolo di Dio, cosa che Don Antonio ha fatto con generosità e perseveranza ammirevoli. I pellegrinaggi in Terra Santa erano da lui proposti come il nomadismo spirituale di chi è normalmente sedentario. Cioè, domandava ai pellegrini, anche i laici che vedo sono qui, si ricorderanno, e domandava ai pellegrini di lasciare momentaneamente abitudini e sicurezze di vita consolidate per affrontare situazioni non previste e non sempre prevedibili, dove forse si sarebbe potuto incontrare il Signore nei suoi luoghi e magari intravedere quale progetto ha il Signore non solo sul singolo pellegrino, ma anche sulla nostra società e sul cristianesimo occidentale, una volta usciti pur per breve tempo dalla nostra area culturale e religiosa con le sue secolari e solide strutture. Per questo che lui chiamava spaesamento costruttivo, servivano molto ai pellegrini i contatti con qualche protagonista della vita di oggi in Gerusalemme e in Palestina, vita drammaticamente conflittuale della città della pace e vita drammaticamente oppressa del popolo palestinese. E questi contatti che Antonio cercava e ce li offriva. Ma, diceva lo scriba itinerante, ci preme soprattutto cercare una buona sintonia spirituale con quel dialogo umanissimo che per 33 anni il Dio di Israele aprì con tutti in Gesù di Nazaret, il figlio di Dio fatto uomo. Se pensiamo Se si pensa a 3 anni di vita di Gesù, 30 e più sono trascorsi a Nazaret, significa che questi erano importanti per dire chi è Dio e dire chi è l'uomo. A Sinai, continuava, l'uomo doveva cercare di capire la grandezza di Dio. A Nazaret è Dio che ci mostra la semplicità dell'uomo come prioritaria. A Nazaret si viene a sapere come Dio considera l'uomo e quale uomo è interessante ai suoi occhi. Gli anni della vita pubblica sono comprensibili solo se si capiscono i 30 anni di silenzio e di normalità di Nazaret. E qui il nostro scriba, diventato discepolo del regno, si fa, restando scriva, rigoroso, contemplativo. Ricordiamo tutti con emozione l'elezio di quella che chiamava la Bibbia di Nazaret, la Bibbia dell'Annunciazione, o la Bibbia del Nazareno, o la Bibbia dei 30 anni. Oppure quando ci venivano lette le parabole del regno, in gran parte pensate e vissute a Nazaret, anche se raccontate a Capanno, le parabole come autobiografia spirituale di Gesù, come storia personale di Gesù intrecciata con la regno del Padre suo. E sarà difficile dimenticare quel nome, Nazareno, che Gesù si è portato fin sulla croce. Nazareno per sempre, un nome collettivo che quasi copriva il suo nome personale, per dire la sua esistenza umanissima, parole sue, senza singolarità, per non mettere a disagio l'ultimo di noi uomini. È questo il cristianesimo. La Chiesa è chiamata a mantenere questa eredità nella storia, non mettere a disagio i poveri, gli ultimi, quelli che non parleranno mai, ma si commuoveranno se qualcuno si fa come loro. Come loro ci richiama un celebre testo di Padre Poglioni, sul quale molti di noi, più anziani, si sono formati e che raccoglie le sue lettere ai piccoli fratelli di Gesù. Ma allora viene subito alla mente fratello Carlo de Foucault, che proprio a Nazaret è vissuto e ha intensamente imitato la vita del suo beneamato fratello e Signore Gesù, e anche lui, per Carlo, Nazareno per sempre, da contemplativo in missione tra i fratelli suoi. Ma evocare Guaglione, fratello Carlo, ci porta a evocare le piccole sorelle di Gesù e del Vangelo, uno degli amori segreti di Don Antonio. Quanti incontri alle Terra Santa, intanto, nel mondo, ma quanti ritiri alle tre fontane e quanti articoli su Jesus Caritas, qualcuno lo continuerà a leggere. Le piccole sorelle, con la loro trasparente vita nazarena, sono sempre state per lui fonte di luce, pura remota, per illuminare molte pagine del Vangelo. E così possiamo far nostro l'invito che dalla Basilica di Nazareth Don Antonio rivolgeva a chi pellegrinava con lui. Dobbiamo chiedere per noi e per tutta la Chiesa la grazia di tornare nazareni, come ci chiamano ancora oggi gli ebrei e gli arabi. Tornare, cioè, più semplici, perdendo quelle strutture che rischiano di tenerci lontani dall'uomo semplice. Lo scriva itinerante tra i popoli. Una volta diventato discepolo del regno, lo scriva è andato fino agli estremi confini della terra per fare discepoli i popoli. I viaggi missionari in Africa, Asia, America Latina quasi non si contano. Sempre percorsi biblici o esercizi spirituali missionari e sempre con molti incontri personali che mai trascuravo e sempre con l'idea di missione contenuta nella Bibbia. Erano, ho messo qui, sono ancora, non si sa, viaggi sempre impegnati, a volte rocamboleschi, come quello in Africa con un volontario. Lui reagisce, ma ormai deve subire. Che è in questo viaggio, avevo un ritorno inimmaginato. Era l'ultimo giorno delle vacanze di Natale, non so di che anno, e Don Antonio il giorno dopo doveva avere lezione in seminario. Salta il volo previsto per il ritorno, si cercano altri voli in altri rari aeroporti da raggiungere in qualche modo, l'ultimo volo utile per l'Italia parte da Dakar in Senegal. Per arrivarci si mobilitano macchine di missionari, traghetti fortunosi, pullman di linea, mance straordinarie, artisti spregiudicati. Arrivò a casa con l'aereo grandista e lui senta la prenotazione del volo. Chiaro i concitati con il personale dell'aeroporto e finalmente, forse per compassione, e speriamo non per corruzione, l'illustre passeggero sale a bordo. Roma, Venezia, Treviso, 24 ore di mozzafiato. Quando scocca l'ora di inizio delle lezioni, sbarbato e sorridente, arriva il professore, ricevuto dalla cortese e ignara domanda di uno studente: professore, ha fatto qualche viaggio? Sorridendo, cominciamo la lezione. E lo scrive, siede puntuale in cattedra per aprire il suo testo. Non pare che quella mattina gli toccasse spiegare a Paolo viaggi innumerevoli, pericoli, ci possiamo però permettere di richiamarlo noi in questo testo di Paolo. Da quel tesoro escono tante perle missionarie, spesso sono sintesi sul fondamento della missione nell'Antico e nel Nuovo Testamento o sulla figura dell'inviato, del missionario. Sintesi preziose, sparse o in testi consistenti o anche in articoli solo in apparenza leggeri, sempre radicati nella parola. Sintesi che, inseguendo l'essenziale, diventano anche brevi affermazioni, quasi i detti dello scriba. E alla luce di questi detti che vorrei, per finire, richiamare, qualche tratto della visione biblica della missione che Don Antonio ci offre. Il primo detto: il per primo di Dio nella missione. Testo di Don Antonio. Da uno sguardo complessivo sulla vicenda biblica e cristiana, vediamo che la missione viene sempre in seconda battuta. Viene dopo un'esperienza di incontro con Dio e di conversione a Lui. Non si annuncia Dio se non lo si è mai trovato in un vero incontro con Lui. Le storie di vocazione nella Bibbia e la storia di Israele lo testimoniano. Ma nella Bibbia si vede anche che ogni edizione della missione è legata a situazioni storiche differenti. E nella fede queste situazioni diventano contesti provvidenziali. L'esilio di Babilonia è un fallimento per Israele, ma diventa provvidenziale per la missione. La lettera dei deportati di Geremia spiega che ora la votazione del popolo è cambiata. Da popolo oppresso deve diventare popolo missionario, popolo testimone. Gesù stesso prepara i discepoli a stili diversi di missione. La missione in Galilea non è identica a quella tra i Gerasene. L'importante allora è comprendere che ogni attualizzazione della missione deve star sotto il per primo di Dio. È un atto di obbedienza a Dio, non una scelta tattica per un progetto di missione che sarebbe in mano nostra. È e deve restare in mano di Dio. Se la missione va ripensata oggi in Asia, in Africa, in America Latina e in Europa, è perché il Signore stesso ha guidato il cambio delle situazioni storiche. E bisogna chiedersi innanzitutto cosa lui vuole oggi. Questi necessari cambiamenti vanno fatti ascoltando attentamente la parola e la storia e pregando in ginocchio, dice, anche a lungo. Ogni scelta missionale va fatta obbedendo al per primo di Dio. Mi domando, dice Don Tom, se le danni occidentali di essere finiti in minoranza sono profetiche, che non sia per l'Occidente un'occasione provvidenziale per un nuovo tipo di sintesi del Vangelo dopo tante incrostazioni e sicurezze che abbiamo maturato? Israele non poteva essere missionario conservando le sue incrostazioni idolatriche contro le quali hanno lottato i profeti. I discepoli di Gesù non potevano diventare missionari conservando le incrostazioni culturali dei loro padri. E la Chiesa oggi non potrà essere missionaria se non supera quella vaga religiosità, a volte idolatrica e a volte culturalistica, che non le permette di obbedire veramente a Dio e la appiattisce rendendola sedentaria. La conversione, allora, in conclusione, è quella di restituire il per primo a Dio, la priorità a Dio. La missione può ricominciare solo quando Dio ricomincia a parlare e ad essere veramente ascoltato, cioè obbedito. Restituire il primato a Dio coincide anche con restituire la centralità all'uomo. E questo ce lo mostra Gesù di Nazareth. Il secondo detto, la missione è nazarena. Il vero senso del per primo che Dio rivendica per sé e che l'uomo gli deve restituire lo si comprende appieno guardando Gesù di Nazareth. Da lui si impara che il Dio a cui dà il primato è il suo Abba, che lo ha inviato e di cui lui è il missionario, ma è anche l'Abba imprevedibile e incontrollabile, sorprendente e anche sconcertante, perché è provvidente, ma proprio sulla missione si può mettere alla prova il figlio suo e i suoi discepoli. A Nazareth, da dove le parabole del regno sono uscite, si può capire meglio come Dio, il Padre di Gesù, pensa e vuole la missione. È una missione che sarà essa stessa nazarena. Attorno a Gesù di Nazareth tutto torna piccolo, sono parole di Don Antonio, e deve diventare piccolo, o deve diventare piccolo. Non solo si parte da Nazareth per ogni missione, ma nella relazione con Dio che Gesù fonda tutto resta semplice e piccolo. Finché non ci abituiamo a questa esplorazione del piccolo, rischiamo di annunciare come non il cristianesimo del fondatore, ma una sua deformazione successiva. Il grandioso è la smentita del Vangelo. Una missione nazarena, allora, sarà una missione povera. Le molte belle pagine che Don Antonio ci ha lasciato sui discorsi missionari di Gesù e sulla povertà coraggiosa che domandano trovano forse una sintesi in queste parole. Ciò che stupisce nel nostro fondatore è che da ricco che era si fece piccolo e povero per entrare nella storia, ma non resta ricco per beneficare i poveri, ma solidarizza con loro. Da ricco che era, si fece povero, offrendo la solidarietà dell'uguaglianza, non della beneficenza. Notate che questo lo diceva ai consigli generali degli istituti missionari, che non è che sempre coincidono con questa impostazione. Riusciremo a convertirci al progetto originario dell'evangelizzazione? Ci domanda. Non solo per un pauperismo da teatro, ma provo un senso di imbarazzo, certamente non è credibile e convincente un Vangelo predicato dai ricchi. Ultimo detto nella scelta, nessuno è irrecuperabile. Lo ripeto tante volte. È una certezza che abbiamo ereditato da Gesù. Deve essere una certezza di fondo della missione. Nessun discepolo di Gesù può giudicare irrecuperabile una singola persona e deve reagire di fronte all'insinuante e frequente tentazione che porta a pensare lì non c'è nulla da fare. Nessuno è recuperabile significa anche che tutti, veramente tutti, senza esclusione di alcuno, sono i destinatari dell'annuncio missionario. Il codice missionario di Paolo dice che qui non vi è greco o giudeo, circoncisione o circoncisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Lo cita lui il testo, è interessante. E nessun popolo è irrecuperabile. Il racconto di Zola, affascina il biblista, che scrive: questa grande pagina è per me il vertice dell'Antico Testamento in tema di fiducia sulla recuperabilità della storia. Ninive inaspettatamente si converte alla predicazione di un profeta riottoso, diffidente nel progetto di Dio e attaccato ostinatamente al proprio progetto, frutto di un'identità religiosa integrista. Ma la missione è di Dio, non di Giovanni. Adesso Don Antonio deve accettare, per quanto imbarazzato, il nostro grazie. Tuttavia, per alleggerirti il peso e obbedire al tuo insegnamento, il grazie lo ricordiamo per primo a Dio. E dentro questo grande grazie ci mettiamo il nostro affettuoso grazie a te.
Come a partire dalla immagine o dall'icona dello scriba itinerante, Don Franco Marton ha ricostruito i tratti del volto di Don Antonio e lo ha fatto con una grande profondità, con una ricchezza d'affetto e con vita, con ironia, che ci fa sentire un po' molto male. Grazie. E l'intenzione di pubblicare una miscellanea in occasione dell'80° compleanno di Monsignor Antonio Malagoni è nata ancora nel giugno del 2009. Eravamo in pizzeria in alcuni con Don Giuseppe Mazzocato, che è preside, alcuni giovani professori. L'idea si è trasformata quasi subito in un progetto che ha coinvolto diocesi, seminario e facoltà. Ma perché un progetto si trasformi in realtà è necessario l'impiego di tante risorse e una grande passione. È doveroso ringraziare Don Michele Marcato che si è assunto l'onere non piccolo di far giungere in porto l'impresa, che per noi... la prima dedicata a un professore. Un ringraziamento va agli estensori degli articoli, molti dei quali sono presenti questa sera in sala, che così hanno voluto esprimere la loro stima e la loro amicizia al Monsignor Marantoni. Un grazie particolare va a Don Celestino Corsato, che è stato un costante riferimento per l'edizione del volume e ha curato, anche se non compare, l'indice biblico. Tra i vari contributi mi permetto di segnalare la perla preziosa. È l'articolo di Monsignor Giuseppe Segalla, non completato, al quale ha lavorato fino alla fine nel corso della malattia che già lo aveva segnato. Mi pare significativo che l'ultimo lavoro scientifico che lo ha impegnato abbia voluto essere un tributo di gratitudine nei confronti di un collega ed amico. Anche a lui va il nostro grazie sentito e commosso. ad Aldo Martin, direttore dell'Istituto Teologico di Vicenza, di Brissa, specializzato in Nuovo Testamento, in particolare nella lettera di Efesini, che è autore di uno, tra l'altro di uno dei contributi della miscellanea, abbiamo chiesto di presentarci i contenuti del volume, impresa non semplice per la tipologia dell'opera, il numero degli articoli, 23, e la diversità delle prospettive dei temi affrontati. Lo ascoltiamo volentieri.
Buonasera a tutti. Mi accingo ad eseguire un compito abbastanza arduo, perché dopo la gustosa presentazione e dal tono così alto del professor Marton, dover presentare un miscellaneo non è così facile, e allora io in qualche modo stasera concludo con Gartin, Marton, Martin, una triade spacciatamente detta. Spero non sia più veramente come inizio, ma è quasi una strofa di una canzone. Sì, quindi ci siamo. I nomi tronchi dei cognomi dei denti si sentono. Allora, nel tentativo appunto di presentare questo volume, risponderò sostanzialmente a due domande più una, forse, se non è tempo. La prima, qual è la natura di genere letterario di questo libro, in onore di Monsignor Marangon? La seconda, com'è strutturato, cioè quali sono i contributi che la propongono? Poi, se ci sarà tempo, aggiungerò una, spero, una postilla narrativa. Allora iniziamo dalla natura di questo libro. È una raccolta di 23 scritti più uno, la presentazione del Cardinale Rasi, che viene definita miscellanea. Però questo termine ha un sapore un po' generico, perché dà la sensazione di un certo disordine, una miscela non ben definita. Ecco, personalmente preferisco il termine florilegio. Può sembrare un tantino infantile, non una raccolta di fiorellini, però nel corrispettivo greco non suona antologia, già più raffinato, però è la stessa cosa. In tedesco si direbbe Festschrift, uno scritto celebrativo, un libro che serve per far festa. Di solito i nostri studenti reagiscono in modo contrario. Se non hai il libro da leggere o se glielo regali è una condanna. Legislazione per far festa. E il titolo infatti recita Scrittura sacra cum legentibus crescit, scritti in onore di Antonio Marangon nel suo 80° compleanno. E il discorso fatto da Don Roberto, il nostro preside, ha già illustrato il fatto che è inserito nella collana, una delle collane della facoltà, e l'editrice è la Messaggero di Paolo. Torno al termine florilegio. Bene, mi sembra un modo di dire elegante che conserva una squisita sfumatura fruttuosa. E questo libro può davvero presentarsi come un bel mazzo di fiori preziosi donati a Don Antonio per lo splendido traguardo di vita, di ministero e di magistero raggiunto. E quali fiori? Certo che francamente devo confessare una sorta di imbarazzo iniziale, perché stasera mi sento come un critico cinematografico che deve parlare di un film senza poter accennare la trama. Quindi accontentandosi di presentare il trailer, oppure come un promotore di un libro che deve fare una bella pubblicità però senza svelare il filo della compra, quindi alla fine chi compra il libro. Allora, l'immagine che voglio attribuirmi, se ci riuscirò, è quella del buon cameriere o dell'esperto sommelier che dovrebbe, decantando le qualità del cibo o del vino, far venire la comune in bocca, nonostante l'ora. E mi auguro che non sia il mio intervento una sorta di premessa al momento liturgico della compieta e a quello più sonnolento dell'addormentarci, no? Questo no, visto. Allora, l'architettura del volume, ecco la seconda domanda, qual è la struttura di questo testo, e chiaramente sarà l'intervento più corposo. Qui rubo in modo un po' maldestro, se mi permettete, l'immagine veramente degli ebrei che abbiamo sentito domenica scorsa, la spada a doppio taglio, quella è la parola di Dio. Però anche questa presentazione può essere un po' a doppio taglio, perché? Perché presentare 23 contributi, da una parte sicuramente deluderò gli autori che sono presenti in sala, perché sicuramente non si troveranno dei rappresentanti nella sintesi, però riuscirò a serenare tutti gli altri, perché andremo a casa allora giusta per poter dormire di gusto. Bene, com'è strutturato questo testo? Diciamolo subito, a scanso di equivoci. Il progetto di questo volume è molto, molto ambizioso. Il curatore, Michele Marcato, di Vista di Treviso, di cui si è già detto, si è lanciato in un progetto molto, molto ambizioso, direi quasi ardito. Mi veniva in mente la parola temerario, ma devo anticipare che non è proprio così. Vediamo un po' però dove ci vuole portare. Innanzitutto, questo volume esordisce con una dotta presentazione del cardinale Gianfranco Ravasi. E parlo di quello solo una frase. È stata felice l'idea di raccogliere questi saggi in onore di Antonio Marangon all'insegna di un folgorante e citatissimo motto gregoriano: scrittura sacra con legentibus crescit. La scrittura santa cresce con coloro che la leggono. E prima il nostro preside citava il motto luterano che Ravasi mette nella prefazione. Però ce n'è un altro che circola negli ambienti biblici riguardo all'atteggiamento che gli italiani hanno con la scrittura. Gli italiani coltivano una venerazione così grande per la Bibbia che rispettosamente la lasciano giacere tranquilla nelle loro biblioteche. E invece cresce con chi la legge. E questo dinamismo esprime proprio il carattere dialogico che ha questa parola. Noi rivolta a lui e può generare un dialogo che con il corso degli anni diventa ininterrotto ed è vive di una perenne crescita. Poi si continua nella sezione introduttiva con due gustosissimi contributi storici di Stefano Fiatto, qui alla sinistra, cito il titoli, gli inizi dell'apostolato biblico a Treviso, 1944-1961, in cui si ricorda tra l'altro la poco prezioso rinnovazione dato per la divulgazione della parola di Dio, in continuità con il lavoro del conosciuto Monsignor Scattolone. Infatti vengono menzionate tantissime iniziative sia a livello diocesano che a livello nazionale, una parte di storia davvero notevole. Poi segue un breve profilo biografico di Don Antonio, che di seguito si incontra una dettagliata bibliografia davvero mozzafiato. Si estende da pagina 42 a pagina 57. Quindi la produzione bibliografica, sia scientifica che divulgativa di Don Antonio, è veramente colossale. Allora, come è organizzato il volume? Il cardinale Ravasi, a pagina 7, parla con una certa solennità di una tetralogia tematica. Tetralogia tematica. Io più semplicemente mi accontento di dire che è organizzato in quattro sezioni. La prima sezione, che potremmo definire di teologia biblica, porta il titolo «Dalla Dei Verbum alla Verbum Domini, tra esegesi e ascolto della parola». E annovera tre contributi. La forma biblica della teologia, il rapporto tra esegesi biblica e teologia sistematica del teologo trevigiano Stefano Di Donè, che si chiede: se, come recita la Dei Verbum, la Sacra Scrittura costituisce come l'anima della teologia, in che modo, allora, di conseguenza si deve istruire il rapporto tra esegesi e teologia? Che cosa significa riconoscere un'indole teologica all'esegesi e un'inclinazione biblica alla teologia sistematica? Ecco, questa domanda così impegnativa Stefano la sviluppa anche con un confronto con le posizioni di Sölding e di Theobald. Ci ha portato la frase, assai densa, con cui Fidone conclude la sua riflessione. La storia di Gesù è il luogo decisivo del sapere teologico in quanto ermeneutica credente di una scrittura che attesta l'inseparabilità e l'irriducibilità delle categorie di verità in storia. Poi Ugo Vanni aveva un articolo intitolato «Queste parole sono fedeli e veraci, sono divenute», Apocalisse 21:5-6, il divenire della parola ispirata nell'Apocalisse. Cosa significa allora riconoscere le parole di Dio l'efficacia della fedeltà e della veracità? Quale dimensione performativa va riconosciuta alla parola divina in Apocalisse? Roberto Vignolo titola il suo contributo così: Il diavolo nel deserto, numeri 33:1-49, una singolare mise en abyme. Questo testo contiene la lista delle tappe geografiche toccate durante il viaggio nel deserto e si presenta come una rilettura che ricomprende l'esodo con toni molto meno drammatici dei testi precedenti. Dunque, una sorta di inserto narrativo che funziona come una ripresa miniaturizzata di tutto il racconto portante. Possiamo allora chiederci quale sia la funzione di un diario di viaggio incastonato all'interno del viaggio stesso. Curiosa cosa. La seconda sezione. Idealmente, la seconda sezione si occupa del primato di Dio nell'epistolario paulino con quattro contributi. Il primo copre la prima di una penna. I fondamenti premorali dell'identità cristiana, secondo Paolo, in cui l'autore, riprendendo la distinzione luterana tra divenire, essere e agire, illustra come nel pensiero morale dell'Apostolo il ruolo centrale sia giocato dall'opera divina in Cristo, che crea un nuovo status antropologico. Ovviamente le ricadute sono assai vistose, perché allora l'agire morale non è principalmente frutto dell'iniziativa del credente. Poi assai preziosi, come abbiamo però potuto sentire nella conclusione che abbiamo ascoltato poc'anzi, assai preziosi sono i confronti con voci tratte dalla letteratura classica e dalla filosofia contemporanea, che aiutano ad allargare l'orizzonte e a collocare le questioni in maniera molto molto pertinente. Il secondo articolo è di Antonio Pitta ed è formulato come una domanda: quali implicazioni antropologiche e cristologiche in Romani 5, 12, 21? Pitta distingue nel pensiero sul peccato originale due paradigmi. Il primo di tipo fatalistico, il secondo invece che al contrario chiama in causa la responsabilità personale. Tanto che la spinosa espressione e fopante schemato, tradotto nel quale tutti peccavano, invece può essere intesa come una semplice constatazione, traducendo per il fatto che tutti hanno peccato, quindi nessuna ereditarietà diretta di questo peccato. Infatti sappiamo che Paolo chiama in causa l'universalità delle conseguenze della caduta di Adamo, però con lo scopo di mostrare l'universalità della redenzione di Cristo, ben più lungo, ben più efficace, no? Per i suoi effetti positivi. Anche il terzo contributo di Stefano Romanello viene incastonato nel titolo un quesito, una domanda: per quale utilità vengono dati i carismi? Riflessioni sulla locuzione prostos inferon di Prima Corinti 12,7. Questa espressione, a ciascuno è data una manifestazione particolare dello spirito per il vantaggio, sembra volutamente reticente, volutamente reticente. Per il vantaggio di chi? E qui ogni lettore è interpellato personalmente per fornire l'interpretazione corretta. Anche se ovviamente vengono menzionate le possibilità, ma io qui non le ricordo. L'articolo seguente di Alessandro Sacchi, intitolato Peccato, morte e salvezza secondo gli Ebrei 2,14-15, si sofferma su un'eccezione curiosa, molto curiosa. La lettera di Ebrei, che ricorre sempre a categorie sacrificali per interpretare la morte di Gesù, qui fa eccezione, una splendida eccezione, perché intende la morte di Cristo come sconfitta del diavolo, non come sacrificio, ma come sconfitta del diavolo. Dunque, una riflessione su cosa significhi pensare a questa morte non soltanto come ad un sacrificio, ma anche come ad un atto di liberazione dalla paura della morte. Ci sia anche qui qualche possibilità di attualizzazione? La terza sezione. Vedo che siete ancora svegli, questo mi consola, mi conforta. La terza sezione è dedicata a Gesù storico e alle narrazioni evangeliche, conta ben 6 articoli, vediamo se ce la faccio. Lineato Fabris, memoria e tradizione dei Vangeli, Gesù Messia. Fabris, partendo da una premessa metodologica sul rapporto tra memoria, tradizione, testo scritto, alla luce dell'indagine su Gesù storico si chiede: non è che il tema del messianismo di Gesù e del segreto messianico possano prodursi anche come fonte attendibile dal punto di vista storico? Lascio lì la domanda. Serve poi il lavoro di Giuseppe Diverti. Anche lui parte da una tesitura, una domanda. Ecco il titolo. Redazionale, perciò inattendibile? Riflette su questo fatto. È proprio vero che i passaggi di natura relazionale siano inattendibili nei riguardi del Gesù storico? Ad esempio, a partire da Giovanni 10,30, io e il Padre siamo una cosa sola. Se ci si domanda, Gesù ha proprio formulato questa frase? Ecco, forse la risposta potrebbe essere negativa. Se invece ci si chiede, questa frase riporta il pensiero di Gesù, allora la risposta può cambiare, non lo pare. Anche Maurizio Girolami titola il suo contributo con un quesito. Ecco il titolo: Gesù parla con l'Antico Testamento, ipsissima verba. Solitamente no, le citazioni dell'Antico Testamento sulle labbra di Gesù vengono attribuite alla primitiva Chiesa apostolica. Ma è proprio così? Quando compaiono le citazioni di Levitico 19:18 e del Salmo 22:2, non sembra del tutto improbabile che sia stato proprio Gesù in persona a pronunciarle. Quindi, conclude l'autore, potrebbero intendersi come ipsissima verba di Gesù. E questo è un interrogativo molto molto intrigante dal punto di vista metodologico. Curiosamente anche il contributo successivo di Sant'Igrasso pone un quesito, una domanda. Apparente o reale conflittualità tra la parabola degli operai inviati nella vigna e l'uso del termine ricompensa nel Vangelo di Matteo? L'idea è questa. Non è che Matteo utilizzando il termine ricompensa, tanto caro alla teologia giudaica tradizionale, abbia voluto ricondurre l'insegnamento dentro questo quadro, in cui appunto Dio premia i giusti? Attraverso lo studio di ben cinque pericopi matteani, sembra che pur ricorrendo a questa categoria giudaica, Matteo la reinterpreti radicalmente, ovviamente alla luce dell'insegnamento originale di Gesù. Mio poi è contributo intitolato alla veranda dei piedi, Giovanni 13:20, diverse chiavi di lettura per un unico irriducibile. Vi devo confessare che più volte mi ha chiesto, dai, scrivi qualcosa anche tu. Scrivi. E io avevo declinato il rito per una reale mancanza di tempo. Guarda, non ce la faccio, poi non ho idee, ho solo l'inguidenza, non so se funziona. Siamo trovati a tavola e le cose funzionano meglio dopo un bicchiere di vino. E quando è tornato alla carica dicendomi, guarda che è un articolo per Don Antonio, allora ho detto sì, ho capitolato, ho recuperato questa vecchia ideuzza legata a cinque diverse interpretazioni della domanda dei figli. E poi come grande sorpresa, guardando anche il padre, spulciando nella storia dell'esegesi, ne ho scoperte tantissime. Quasi ogni generazione cristiana ha sentito la necessità di contemplare a suo modo questo gesto di Gesù. Questo gesto bellissimo da parte di Gesù. Allora, le ho raggruppate a partire da diverse angolature, però non vi dico quali, e poi mi sono anche accorto che addirittura potevano fornire spunti interessanti per la questione relativa a Gesù storico. Ma anche su questo non vi anticipo nulla, accontentatevi del trailer per vedere il film andare al cinema. Infine, di questa sezione del compianto Giuseppe Segalla, la teologia e il Gesù storico, a partire dal ritrovamento della cosiddetta tomba di famiglia di Gesù ad Appio, Don Giuseppe desiderava delineare in modo corretto, anche dal punto di vista metodologico, di utilizzare il dato archeologico in merito alla fondatezza dei Vangeli e alla questione del Gesù storico. E qui Don Giuseppe passa in rassegna molti, molti luoghi. E l'articolo, come è già stato anticipato, purtroppo è rimasto incompiuto. E chiede la quarta sezione, stiamo arrivando alla fine, non farò tardi. Questa sezione tocca temi diversi del primo e del secondo testamento ed è quella più nutrita, 8 contributi. Di Augusto Barbi, Filippo, l'evangelizzatore dei Samaritani, in cui viene messa in luce la dominanza della figura di Filippo, che però improvvisamente nei versetti 14 e 25 scompare. Eppure rimane il personaggio chiave. Augusto dice l'evangelizzatore esemplare di questo primo sviluppo dell'evangelizzazione al di fuori di Gerusalemme. È fatto curioso, un'evangelizzazione efficace postula il fatto che l'evangelizzatore deve scomparire. Grande questo. Gianni Barbiero intitola così il suo scritto, anche qui un'altra domanda. Il Salmo 149, un canto di guerra santa. Il problema nasce dal tema della vendetta, presente nei versetti 6-9. Eppure, la lettura canonica del Salmo, ossia, in questo caso preciso, la sua collocazione nel contesto dell'ultimo Allel, mostra un orientamento di superamento di ogni contrapposizione. Infatti il Salmo 150 lo mostra chiaramente. Allora, è proprio un Salmo che esalta la guerra santa, oppure qualcos'altro? Di Andrea dal Cin abbiamo il titolo L'autoritas parentale nel libro dei Proverbi. E qui Don Andrea si sofferma a riflettere sul senso dell'autorità delle figure genitoriali, in particolare così come sono delineate al capitolo sesto del libro dei Proverbi. Questa autorità è valutata molto positivamente dall'autore, l'autore di Proverbi e anche dall'autore dell'articolo, ovviamente. Autorità che è importante perché sta all'origine della vita stessa. Dunque, uno sguardo di stima verso tutto ciò che si può definire tradizione. Probabilmente potrebbe essere un ottimo spunto di riflessione critica sulla tendenza della cultura contemporanea ad esasperare al contrario il concetto di autonomia. Renato Dedan mette a tema la teologia del culto secondo Siracide 34, 21, 35 e 20 nella versione greca, in cui emerge una sostanziale equivalenza tra l'adempimento dei precetti morali della legge e gli atti di culto. L'analisi riprende anche altri testi in cui si vede come il tema deuteronomistico e profetico del rapporto non sempre sereno, non sempre lineare, tra culto e vita torna a riproporsi. Ci chiediamo, è un problema del tutto superato? Saul, Davide e Salomone, il passato, il presente e il futuro della comunità del cronista, è il titolo dello studio di Tiziano Lorenzin. Il cronista propone le figure di Davide e Salomone alla comunità giudaica, lui contemporanea, appena uscita dal caos delle guerre maccabaliche. Davide diventa un modello da seguire nel presente, Salomone un modello in cui si possano concentrare le future speranze del popolo. E qui è curioso perché, più che dare informazione, l'autore di questi racconti vuole offrire formazione, a partire proprio da questi grandi modelli. Di Marcello Milani, mi pare di intravederlo in fondo, è il contributo intitolato «Chi venga la sapienza dà culto al santo», Siracide 4,14, dignità sacerdotale del saggio Siracide. Perché chi ricerca e vive secondo la sapienza riceve il riconoscimento di un esercizio pari a quello sacerdotale? Forse esiste un culto esistenziale al di fuori del culto liturgico, di pari dignità. E probabilmente il contributo di Marcello può essere in sintonia, in dialogo con quello di Dedan. Poi il ministro Ferdigiano Luca Pizzato indaga le enormi potenzialità di un versetto di un salmo molto conosciuto. Il titolo è questo: «Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno». La nuova traduzione, mentre noi nella recita dell'ufficio dell'ufficio divino continuiamo a tenere la traduzione precedente. Sottotitolo: l'annuncio della misericordia di Dio, cuore del voto del salmo miserere. Come mai in un salmo in cui si esprime dall'inizio alla fine un accorato appello alla misericordia, al perdono del Signore, all'improvviso abbiamo questo lancio di entusiasmo? Un peccatore pentito che può interpretare stranamente il ruolo di maestro per altri peccatori. Forse la gioia del perdono è incontenibile e va annunciata agli altri peccatori perché la possono sperimentare a loro volta. Virtuali così. Infine, di Federica Vecchiato, l'unica voce femminile di questo coro a timbro maschile, ci offre un contributo dal titolo «Il motivo del prossimo nei salmi». Tutti quanti noi conosciamo la domanda, no? Rivolta a Gesù dal dottore della legge: «Chi è il mio prossimo?» E da lì scaturisce quella splendida parabola del buon samaritano. Ebbene, l'autrice riconosce che nel Salterio questa domanda non si pone in modo così esplicito, ma non è del tutto assente. Infatti si pone al centro dell'attenzione, la sensibilità, la disponibilità, i comportamenti che idealmente dovrebbero caratterizzare i rapporti interpersonali. Pregando con i salmi, l'orante è messo nella condizione di portare dentro al suo rapporto con Dio anche il rapporto con l'altro. Mi chiedo, solo l'autore dei salmi o anche la persona orante di ogni tempo? Quindi anche noi. Mi avvio alla conclusione. Penso che tutti ci siamo accorti che alcuni nomi sono davvero molto noti nel panorama esegetico italiano. Alcuni. Tutti gli altri lo saranno sicuramente in futuro. Ecco, invece una parola proprio semplice, desidero spenderla per Giuseppe Segala, già menzionato da Don Stefano. Bibbia che non ha potuto completare nel suo studio. A pagina 315 c'è solo il titolo del paragrafo, con due note a più pagina, c'è una pagina bianca, si vede, no? Nella seconda nota a più pagina ci sono i ringraziamenti a Don Giampaolo Tianin e a Don Carlo Broccardo del seminario di Padova, che hanno reso possibile la pubblicazione di queste bozze di Don Giuseppe. Bene, tra tutte le pagine stampate, questa pagina bianca, vi devo dire francamente che mi ha molto molto colpito. Quasi, quasi, è lì a dirci che la comprensione della scrittura, che cresce con chi la legge, come abbiamo detto all'inizio, non è mai finita. E ha un orientamento. Ha l'orientamento alla vita eterna. Quando scrivere le pagine più belle sarà Dio stesso. Carissimo Don Giuseppe, in questo momento ti pensiamo nel cuore di Dio e contemporaneamente in festa con noi per Monsignor Antonio. Ti ringraziamo e ti chiediamo di accompagnare il nostro lavoro. Concludo questo volume, una lunghissima tavola graduatoria e da ultimi l'indice biblico e tematico. Diciamo all'inizio che il progetto di Michele Marcato era molto ambizioso, anche se accompagnato dalla schiera di amici, di insegnanti che hanno condiviso questo progetto fin dall'inizio. Però ci verrebbe da dire che all'ambizione del progetto iniziale corrisponde senza dubbio il prestigio del risultato finale. Ovviamente questa mia valutazione sapete che è del tutto imparziale, no? Comunque la pubblicazione che mi è venuta è davvero preziosa e si vede chiaramente che il curatore ci teneva ad onorare Monsignor Marangon e lo ha fatto coinvolgendo un folto gruppo di esegeti che desideravano a loro volta dare corpo a questo desiderio. Anche il numero delle pagine, 503, caro Michele, fanno dimostrare che il progetto è andato a buon fine. Cardinale Abasi, a pagina 8, dice così: Monsignor Marangon non ha custodito la scrittura nella teca pur necessaria e preziosa delle analisi storico-letterarie o della venerazione sacrale, ma l'ha fatta sbocciare e fiorire nel terreno della vita, svelandone le potenzialità di luce, di bellezza, di fede e di amore. Io qui ho concluso il secondo punto. Mi lasciate
sì.
Anche il terzo, una postilla di tipo narrativo?
Sì.
Posso?
Sì, sì, sì. Sì.
E si tratta di un luogo personale. Personalmente non conoscevo Don Antonio se non per la fama che lo accompagnava, perché per fortuna tra diocesi e sorelle condividiamo delle cose belle, anche di noi. Però ho avuto la fortuna di incontrarlo per la prima volta ad un convegno a Roma, organizzato dall'Associazione dei Biblisti Italiani, nel settembre 2007-2006, più di lì. Ebbene, durante il pomeriggio diedero la possibilità ai neolaureati di presentare le loro dissertazioni dottorali. Di questi, sottoscritto era l'ultimo, ed erano tutti stanchi. Io avevo anche paura, perché parlare a questa assemblea si mette un po' di emozione. Parlare di biblisti italiani, no?
Mette paura.
Ecco, allora, l'ho buttato un po' in ridere, e anche per non atteggiare ulteriormente l'uditorio, ho fatto finta che il lavoro di ricerca esegetica fosse quello di un investigatore sulle tracce dell'assassino. Allora io mi sono immaginato come questo investigatore in mezzo ai versetti della lettera di Efesina a cercare le tracce dell'assassino, e alla fine la cosa che più mi ha colpito è stata questa: l'entusiasmo, il plauso e l'incoraggiamento di Don Antonio quel pomeriggio furono uno dei regali più belli. Perché? Perché un maestro esperto e molto conosciuto, che ripeto io conoscevo solo per sentito dire, che era visibilmente felice per quel pomeriggio e si è congratulato per i primi passi di un principiante come me, bene, questo per me rimarrà il ritratto di Don Antonio, per me. Ebbene, proprio la visione di un biblista felice, felice dei traguardi altrui, penso sia una delle realtà più belle, rare e squisitamente evangeliche. Ebbene, proprio questa felicità potrebbe in qualche modo costituire l'atmosfera e il profumo di questo florilegio, di questo mazzo di fiori. E la parola dell'Arabia ha detto che Don Antonio ha fatto sbocciare e fiorire la Sacra Scrittura, no? Quindi noi biblisti siamo contenti, soddisfatti, per la coerenza di questo campo semantico del mazzo di fiori. Ancora congratulazioni e grazie.
I fiori non mancano questa sera qui, davvero il clima che abbiamo vissuto è stato prima di festa. Don Aldo, la fatica di camminare dopo questi 23 contributi è stata anche una passeggiata, no, da come l'ha resa lui, no? Grazie di questa fatica che lui ha fatto per passare 500 pagine. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per questa serata, dalla segreteria degli istituti ai seminaristi. Credo che Don Antonio non possa salutare ciascuno personalmente, e allora mi invito a salutare tutti insieme.
Indovinato.
No, discorsi, e non voglio insistere su alcune accentuazioni che mi hanno un po' disorientato. Invece in questi giorni, pensando che finalmente si concludeva stasera e poi sarei stato normale, in questi giorni mi è tornato sempre più in mente una lettura diversa del mio modo di fare servizio alla Bibbia, perché l'unica cosa che ricorderò è che quanto ho dato è neanche un decimo di quanto ho ricevuto. Questo è il primo effetto che ho provato in tutti questi anni, spero che siano anche conclusi, si spenderanno i superiori, insomma. Primo, quindi, sono riconoscente con la semplicità e la schiettezza che potete immaginare. Non pensavo che ci facesse anche questo fatto, questa conclusione un po' ufficiale, che a me disturbava anche. Secondo, devo dire che sempre più in questi giorni mi veniva in mente l'immagine che un po' è venuta fuori e che un po' può riassumere quel po' che ho fatto in ordine alla Sacra Scrittura, e cioè mi sono sempre più sentito essere un usciere alla porta della parola, usciere fisso abbastanza quando c'è la scuola qui e uscire itinerante per il mondo in tutte le altre occasioni, interessante in particolare, ma poi di Valentino. È uno scere, e però la frase che mi ero preparato per dire, ma adesso non la volevo più dire, è che vorrei essere un usciere silente, perché ho parlato anche troppo.
Sforza nel silenzio della contemplazione. Grazie a tutti di questa serata, della vostra partecipazione, e che il Signore ci doni ancora tanti giorni per poter ascoltare Don Antonio.
Grazie. Michele mi ha detto, mi pare che di ogni articolo però devi dire qualcosa.
Già visto, no.
È una cosa per la biblioteca.
Che mi interessavano, ho fatto le recensioni che mi interessavano